Caos, Simone e Cristina, ciao, benvenuti.
Ciao.
Ciao, come state? Male, perché il bambino ha vomitato tutta la notte, giusto?
Bravo, bravo.
Come diceva quello, il bambino ha vomitato tutto il tonno, eccetera. Vabbè, dai, però insomma, si dorme poco.
Ma esatto, si dorme poco, proprio poco.
Però si è felici di dormire poco,
sì,
no?
Sì, certo.
Tu Simone invece stai bene? Sì,
sì, dai, cioè, sempre un po' stanco.
Ma è un po' più vicino al microfono.
Sono sempre un po' stanco, che siamo sempre di corsa tra una cosa e un'altra.
Ma il Natale ormai è vicino.
Io bambini non ne ho ancora, quindi insomma...
Dormi quantomeno.
Dormi, più o meno.
Allora, di che cosa parliamo quest'oggi?
Oggi parliamo del rapporto tra le generazioni e il cambiamento d'epoca. Quindi, in qualche misura, in senso lato, in senso molto ampio, l'ultima puntata eravamo in mezzo ai forconi che scorazzavano per Torino e l'avevamo detto che magari in qualche modo oggi avremmo recuperato il discorso degli scontri tra generazioni, come dire, no? Quindi in qualche modo i forconi protestano per qualcosa di diverso.
Sì, abbiamo spesso sentito parlare ultimamente di scontri generazionali, si è rotto il patto generazionale, esatto, tutte queste robe qua,
sì,
no?
Quindi ci sembrava indicato questo argomento, non riuscivamo, anche perché non si capiva bene l'entità, come dire, del movimento dei forconi, e oggi quasi casualmente in scaletta avevamo deciso di mettere questa puntata. Il ragionamento è: che cos'è, perché protestavano ad esempio i forconi piuttosto che le proteste sociali? Che cosa si è rotto nel patto generazionale? Non è la prima volta, parliamo di crisi, cambiamento d'epoca, ecco, come dire, viviamo in un momento di profondo cambiamento dei riferimenti, nel senso che i nostri genitori comunque avevano un certo ideale, che era, come dire, semplifichiamo, banalizziamo anche un po', però posto fisso, come dire, si compra la casa, non si è potuto studiare, si fanno studiare magari i figli, che quindi cresceranno nella scala sociale. Oggi, come dire, questo modello è dimostrato non funziona in nessun modo, e quindi, come dire, le vecchie generazioni si trovano anche loro in crisi, in difficoltà a capire il nuovo mondo. Le nuove generazioni idem, perché non hanno, come dire, un modello di riferimento, perché si trovano in una condizione, in una situazione storico-sociale completamente diversa e nuova, non c'è mai stato qualcosa del genere, e quindi vengono a mancare tutto, manca la base, e ci sono quindi diciamo in termini curiosi, lo scontro tra generazioni. Volevamo partire da un fatto: lo scontro generazioni è un qualcosa di totalmente normale. Citazione, tra virgolette, letteraria, colta, ogni tanto facciamola pure. L'illuminismo, l'epoca della ragione che rischiara, segue il romanticismo, tanto per fare un esempio dotto. Quindi, ad esempio, l'epoca dove il sentimento è alla base e predomina. Quindi è normale nelle dinamiche, come dire, delle generazioni. Per far evolvere la società è normale che a un certo punto, di solito è quella che oggi consideriamo l'adolescenza, si mette in dubbio il sistema di riferimento valoriale a cui ci si è sempre ispirati attraverso i propri genitori, i valori che ci ha trasmesso la famiglia, e ciò permette di adeguarsi magari a una realtà storica diversa. Quindi, come dire, niente di strano nel scontro, confronto, insomma, ecco, lo scontro a volte è anche un sano confronto, in alcuni momenti più acceso, 68 anni 70, piuttosto che momenti un po' più sereni. Quindi il confronto generazionale è un qualcosa di normale,
che avviene
sì,
insomma, sempre.
Ed è bene anche che avvenga, perché permette appunto un'evoluzione della società, un adeguamento a condizioni diverse. Quindi, come dire, magari una emancipazione della donna, ben venga, come dire, che la donna non sia più considerata soltanto la persona che sta in casa e deve pulire, ma che magari ha anche un lavoro. Poi ragioniamo magari sui cambiamenti, tipo per la donna il fatto che comunque deve continuare a occuparsi poi anche dei bambini e in più deve lavorare, si occupa di solito ancora della casa. Non è sempre così, ok, stiamo sempre un po' semplificando. Per introdurre l'argomento avevamo pensato, ecco, ci era venuta in mente un'immagine legata alla nuova generazione, no? Che, come dire, la generazione senza futuro, la generazione sdraiata, generazione flux, ce ne sono 2000 di definizioni. Uh-huh. Come dire, e parliamo di una generazione precaria che sembra un funambolo che è costretto a camminare nel vuoto su di un filo. Un vuoto però in qualche maniera in cui non si casca, perché si sono dovuti sviluppare dei muscoli, come dire, flessibili, e delle abilità che ci hanno che hanno consentito alla nuova generazione di
camminare su sto filo
e quindi di mantenere comunque una sorta di equilibrio. Uh-huh. Quindi però, come dire, ci siamo la generazione
quello instabile,
bella instabile, una generazione funambola,
e siamo, quindi da lì l'instabilità emotiva, esatto, l'instabilità, esatto, eccetera, esatto, eccetera.
Ecco, quindi questo era per introdurre un'immagine, ecco, ci veniva per introdurre.
Poi diamo la parola a Cristina, vi faccio solo questa domanda, poi rispondetemi quando volete. Io ho pensato che ultimamente questo patto fra generazioni in realtà non fosse poi così a rischio, nel senso che se era vero che nel 68 e anche un po' nel 77, cioè i figli del 68 e i figli del 77 avevano qualcosa da rompere con i loro genitori che venivano da un'epoca sostanzialmente diversa, dove appunto la donna intanto aveva una collocazione nella società completamente diversa, ma poi insomma le famiglie avevano un patriarcato tale per il quale le decisioni importanti non venivano prese in maniera autonoma, eccetera eccetera, ho come la sensazione che invece la nostra generazione, chiamiamola quella dei nati a cavallo fra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80,
parliamo di questa generazione,
qui è una generazione che in realtà un vero patto generazionale da rompere con i propri padri non ce l'ha, nel senso che non mi sembra che ci sia una difficoltà, cioè una così tale differenza di vedute con i nostri genitori. Poi ditemi voi se sbaglio, io ho la sensazione che in realtà appunto avendo loro fatto delle lotte per le quali noi abbiamo beneficiato, il divorzio, l'aborto, il diritto su, ecco, forse il patto generazionale si rompe sul fatto che i loro diritti acquisiti adesso per noi non esistono, nel senso che certo, sono stati acquisiti da loro ma noi non ne beneficiamo, appunto dalla tredicesima passando per le ferie pagate, la mutua, eccetera eccetera, insomma tutto quello che ha strutturato il mondo del lavoro così come non lo conosciamo noi, nel senso che noi non lo conosciamo. Allora forse in questo senso qui sì, ma forse non è colpa loro, ecco, è colpa di qualcun altro, perché io almeno personalmente, ma lo noto anche in altre realtà, ho molti coetanei che mi dicono ma io che cosa ho da imputare a loro, cioè che cosa c'è che non condivido con loro, quale visione, non è che mia madre sia contro l'aborto o contro il divorzio, no? Che sono macro temi, o contro la donna che lavora o contro l'emancipazione vera e propria,
chiaro, no? Chiaro.
Hai capito cosa voglio dire? Sì, cioè sì, in realtà forse, ecco, magari c'è qualche distinguo sull'omosessualità che per loro è una roba ancora un po' complicata, ma in realtà non per il fatto che non l'accettino, ma perché è più dentro la nostra generazione che la loro. Però non mi sembra, forse credo che sia anche questo un po' il problema del...
Allora, prego Cristina,
andate, vai. Pure.
Ma in realtà la grande differenza che si nota adesso tra le generazioni è proprio quella che dicevi tu, cioè sul lavoro e anche sulla ridefinizione sociale che una persona ha appunto all'interno della società. Cioè una mamma di una delle nostre mamme si sposava, aveva figlio, comunque metteva su famiglia a 25 anni,
ok, sì.
Questa è la grandissima differenza tra la nostra generazione e la generazione dei nostri padri, e questo ha anche una, come dire, una ricaduta proprio sull'identità sociale che le persone si devono in qualche modo costruire. Il disorientamento da parte è un po' generale, cioè è generale, è derivato dai padri, ma finisce proprio nei figli, nel senso che quale madre non vorrebbe in qualche modo lasciare al proprio bambino la sua eredità, e quindi quello che dicevi tu, no? Quindi i temi si sono proprio spostati sulla ridefinizione sociale, c'è questa famiglia lunga che si ha, quindi c'è molta più solidarietà all'interno della famiglia, i figli rimangono nella casa dei padri per molto più tempo e in qualche modo i genitori si devono adattare a lasciare più spazio ai figli, quindi non c'è più quella costrizione da dire, e quindi rispetto a questo concordo con quello che dicevi tu, non c'è proprio questa rottura generazionale, no, di tornare a casa
nello stile di vita, dico,
esatto,
proprio,
proprio
no?
Nello stile di vita, ma perché c'è in qualche modo più solidarietà, ma questo porta in realtà ad una difficoltà di capire in che ruolo il giovane si deve inserire all'interno della società, e quindi si procrastina sempre di più quello di il modo di trovare lavoro, trovare una persona stabile con cui stare, formarsi una famiglia. Questo è il vero problema in realtà di questa società.
Ho capito.
Sì, no, il discorso è questo, nel senso, probabilmente parliamo degli anni appunto 70, le proteste, c'era proprio un bisogno di rompere
qualcosa,
assolutamente,
no? Sì.
Esatto, e quindi c'era bisogno di una scontro forte anche con alcuni modelli, valori, e adesso, come dire, i valori sono abbastanza condivisi, quindi sicuramente le famiglie lunghe, quella che diceva Cristina, quindi effettivamente ormai è abbastanza normale che il 35-40enne viva in casa piuttosto che il quarantenne si è separato, non può permettersi di vivere da solo e è tornato a casa dei genitori. Allora, c'è un riequilibrio nella famiglia, nel senso che comunque mentre una volta magari i nostri genitori avevano bisogno proprio di andarsene di casa perché c'erano le rigidità, non si può uscire, bisogna tornare, ok, adesso questo no, c'è un riequilibrio, c'è una maggiore tolleranza, quindi ad esempio è normale che al figlio che sta ancora in casa a 35-40 anni torna quando cavolo vuole, basta che si riesce a gestire la propria vita, piuttosto che può portare il ragazzo, la ragazza, insomma, son cose che una volta non erano consentite. Quindi questo sicuramente, c'è una maggiore tolleranza e la famiglia lunga comunque va bene, funzionale rispetto al periodo in cui stiamo vivendo. Il problema appunto poi diventa invece in termini di dipendenza, nel senso che la realtà italiana, ad esempio, noi siamo i soliti considerati, gli italiani sono quelli che stanno bene a casa, un po' è un'esagerazione, uno stereotipo, un po' è vero, quindi l'Italia è una realtà poi anche particolare. Pro e contro, nel senso, l'interpretazione di questa, come appunto, che si può chiamare famiglia lunga, come dire, quindi questa convivenza forzata e forzosa, ci sono i pro e contro, quindi meno rottura drastica, quindi poter magari condividere di più alcuni pezzi della propria vita con i propri genitori, e questo, come dire, è il lato positivo. E l'altro discorso è invece una gestione di dipendenza, quindi comunque la difficoltà a potersi strutturare un'identità lontano dalla famiglia, comunque una certa età è anche fisiologico, e ben venga che uno, come dire, voglia, anche se a casa sta bene, ok, piglia, vai. Il problema però è che adesso non è possibile, perché la realtà storica, sociale, economica non lo consente. Un'altra immagine che c'era venuta in mente, tratta da un libro, insomma, ecco, si parlava del complesso di un libro di, penso sia Recalcati se non sbaglio, del il complesso di Telemaco, e parlava di quella che, altra citazione dotta, termini lacaniani, si chiama evaporazione del padre, nel senso, Telemaco, figlio che è di Ulisse, che deve aspettare il ritorno,
fa le veci del padre, esatto, a casa, esatto. I proci gli invadono casa,
e
lui deve difendere un padre che è in giro per la guerra, che però poi se la gode anche un po' con la madre Circe, se la gode anche con sull'isola di Feaci,
esatto,
con Nausicaa,
esatto,
eccetera, eccetera.
Esatto. No, non sei passata poi così,
no,
male.
Sono stati vent'anni di guerra, ma vent'anni di altre soddisfazioni. Insomma.
Allora, quindi il discorso è quello, però dopodiché, per finire, Ulisse torna, rimane un po' e poi riparte per scomparire dopo le colonne d'Ercole. Detto questo, Telemaco comunque, come dire, è lì che aspetta la legge del padre, è pronto a raccogliere l'eredità. Oggi, come dire, i figli della crisi, del consumismo, non hanno più questo punto di riferimento, cioè la legge del padre, la legge autorevole, a cui appellarsi, come dire, il riferimento, il modello per divenire adulti non c'è, ma non, non perché i padri non vogliono darlo, non possono. Cioè i genitori, parliamo di padre, leggere il padre, ok, e in termini lacaniani si usa questa definizione, però i genitori non possono fornire gli strumenti, le chiavi di lettura, i modelli per interpretare, adeguarsi a questa realtà così, così complessa.
Allora, ci fermiamo qualche istante per un po' di musica e il break. Intanto, se volete intervenire, potete farlo ovviamente con le consuete modalità, e poi ritorniamo su questo tema fra pochi istanti. E va bene, siamo andati fuori tema, fuori onda, ma neanche tanto, però alla fine, no? Toccheremo anche quel tema, ma io lì mi zittirò, come si dice, sì, starò zitto, voglio dire. Vabbè, patto generazionale, si rompe, non si rompe, c'è, non c'è, insomma, arriviamo un po' a un sunto di tutto quello che abbiamo detto.
No, il patto nel senso c'è, come dicevamo, c'è un nuovo equilibrio, quindi che il patto continui a esserci, sì, e va, assolutamente. Dicevamo anche il scontro barra confronto è fisiologico, perché la società va davanti, quindi e continua ad esserci anche adesso. Analizzando quelli che sono le peculiarità però dell'epoca, come dire, in cui stiamo vivendo, ci sono delle peculiarità che prima non c'erano, quindi il discorso è che è saltato, è difficile il dialogo intergenerazionale attualmente, perché ci si trova a confrontarsi, come dire, vecchie e nuove generazioni con una realtà che prima non c'era, quindi il dialogo, questo è più difficile. Ci si basa su realtà, mondi in realtà totalmente distanti, e quindi è diventato più difficile un confronto. Un genitore che consiglio ti dà, come dire?
Sai che cosa, sapete cosa non abbiamo anche affrontato? Il tema di quelli che sono invece obbligati a ritornare indietro pure, no? Che pure peggio, nel senso che c'è chi un po' di indipendenza se l'è costruita, poi la società, insomma, tutto quello che abbiamo detto ti prende a sberle in maniera veramente violenta, e tu non hai più scelte, cioè l'unica scelta che hai è quella di ribussare a casa dei tuoi, laddove appunto questi tuoi ti aprono la porta, tra l'altro, e in qualche modo dichiarare un fallimento che non è colpa tua sostanzialmente, no? E che però tu vivi necessariamente come un fallimento. Anche in questo senso, che cosa diciamo?
Assolutamente.
Diciamo che non è un fallimento prima,
no,
di tutto.
No, certo.
Non è assolutamente un fallimento, come dire, è la realtà che ti ha obbligato così. Citavamo prima un esempio classico, ma uno dei tanti, il divorziato che deve tornare in famiglia perché magari deve pagare gli alimenti ai bambini, ha un lavoro a 1000 euro al mese, l'affitto non riesce a pagarselo ed è obbligato a tornare in casa.
Sì, questa è una realtà che tra l'altro viene usata molto dai media, no? C'è sempre il caso del 40-45enne che sta nella macchina, eccetera eccetera.
Però è vero, cioè nel senso,
sì,
che anche
per carità, nessuno
questo è un esempio classico.
Sì, per in quel caso non c'è evidentemente un appoggio familiare per evitare il baratro. Però affrontiamo soltanto questo tema in chiusura sul nostro senso di, al di là delle varie declinazioni che abbiamo detto, no? Quelli che tornano, quelli che non vanno, questo senso di fallimento in che modo lo possiamo affrontare? Cioè, perché poi hai l'inadeguatezza, hai la sensazione di non ho fatto abbastanza, probabilmente devo mettere da parte i miei sogni e pensare a qualcosa di più concreto, eccetera, eccetera.
Come dicevi tu,
come facciamo?
Giustamente, non è un fallimento, partiamo da questo presupposto, cioè è la vita e la condizione attuale. Un discorso è, insomma, cercando un pochino per ragionare su questa puntata, abbiamo cercato degli stralci di email, lettere, dei laureati piuttosto che parlano la propria condizione. Cioè, allora, il discorso è che in teoria, poi purtroppo non succede così, ma la crisi economica non dovrebbe ricadere sui figli, poi succede, e anche, come dire, lo spettro della disoccupazione, il discorso dei genitori, fai le scelte giuste se no non troverai un lavoro, è diventato un peso, cioè un fardello. Che vuol dire fare le scelte giuste? Uno, cos'è la scelta giusta? In assoluto non esiste. Due, può succedere, cioè, ma meno male, la vita è fatta di sbagli, si impara a camminare il bambino quando cade, cade.
Sì, però ragazzi, adesso la scelta giusta è, voglio dire, non ti puoi, ti puoi anche lavorare in medicina. Appunto. E non entri in ospedale,
esatto.
No? Cioè,
e quindi qual, non esiste la
qual
scelta
è la scelta giusta?
Giusta
adesso?
Non esiste, sì, guarda, c'è Chomsky che dice, propone un decalogo, insomma, sulla comunicazione. Chomsky è un famosissimo, e uno di questi è la deresponsabilizzazione, cioè i poteri forti, diciamo così, tendono a deresponsabilizzarsi e quindi far ricadere ciò che in qualche modo è la situazione attuale sul soggetto che ne fa, come dire, che ha la problematica.
Capito.
E non su colui che in realtà l'ha prodotta. Quello che noi sentiamo tutti i giorni, i giovani d'oggi sono bamboccioni, sono chiusi, sono sdraiati, sono... in realtà è proprio un meccanismo per far cadere la responsabilità su questi, tra virgolette, poveri ragazzi.
Alla
che
fine
di fatto...
è colpa vostra.
Esatto, alla fine è colpa vostra se non riuscite a trovare lavoro, è colpa vostra se non riuscite a crearvi una famiglia, è colpa vostra se non riuscite a trovare una collocazione sociale adeguata. In realtà non è così. In questo momento è la società che porta pochi strumenti e pochi
possibilità, no?
Possibilità per i giovani d'oggi.
No, perché figlio di amici, eccetera, appena uscito da un ITIS qualsiasi, viene assunto a 1200 euro per fare l'elettricista, no? Roba che in questo momento la professionalizzazione estrema vive al contrario, cioè se ti becchi uno stage di poche centinaia di euro, sei fortunato. La scelta di fare elettricista è, come dire, rispettabilissima,
certo.
Nel senso che io non voglio fare... Veramente ognuno può avere la sua vocazione, o anche magari non avere una vocazione e accontentarsi di poco, eccetera. Il problema è il fatto che in quel caso lì si parte... cioè sembra che... incredibilmente si sia avvantaggiati a non quasi fare una scelta sostanzialmente.
Certo, quindi la responsabilità però di chi è? Della persona che segue le proprie aspirazioni o è della società che in qualche modo ti illude che facendo il medico, piuttosto che facendo medicina, piuttosto che facendo altre professioni più alte, troverai una tua collocazione sociale?
Sì, più alta, certo.
Più alta. Di chi è la responsabilità? In realtà in questo momento io posso assolutamente dire che è della società e non è del soggetto.
Però questo
che
non...
decide.
Sento...
questo ti grava un po' da quello che tu pensi possa essere un tuo fallimento.
È vero, però poi non cambia le cose, cioè nel senso,
certo,
che se tu non puoi pagarti la bolletta o l'affitto o il mutuo, eccetera eccetera, sì, possiamo anche dire che è colpa della società. Dopodiché quale passo facciamo?
Ok, allora la frase che insomma in qualche modo volevamo proporre prima, no, del funambulo. Il funambulo in realtà ha delle doti e ha delle peculiarità che ha dovuto sviluppare, quindi assolutamente, voglio dire, una persona che ha fatto un'università, che ha fatto medicina, dovrà reinventarsi e non collocarsi in modo stretto in quelli che erano i parametri di una volta.
Ma intanto tu devi tornare, intanto devi tornare a casa dai tuoi a 38-40 anni e non puoi farti neanche una cena con gli amici perché ci sono mamma e papà
allora,
a casa, voglio dire.
È giusto, allora il discorso è questo. La situazione è questa, prendiamo, è così adesso, è inutile, cioè ok, impegniamoci piuttosto poi a cambiare, come dire, la società nei modi possibili. Diciamo anche che per alcuni ci si prova, nel senso che anche un nuovo modo più ecologico, come dire, si comincia anche a ragionare in termini di cambiamento economico.
Va bene tutto, dopodiché
okay.
Però...
Dopodiché la situazione è questa, bisogna cioè ci si può far poco, si deve accettare effettivamente, se io devo chiedere l'aiuto ai miei genitori lo chiederò, non posso far diversamente, o vado in macchina a dormire in macchina, prendo freddo, eccetera, eccetera, oppure devo fare così, c'è poco da fare. Attualmente la situazione è triste, ma è questa, è inutile girarci tanto intorno.
Se
quindi,
non può cambiare la situazione, cambi tu.
E... cambiare vuol dire anche, appunto, come dicevamo prima, non viversi la situazione come un fallimento personale. Sono io un cretino che non sono riuscito a cambiare. Momento, no, non sei un cretino. Sei una persona in gamba, ti trovi in una situazione che non ti permette di esprimerti veramente. Quindi, già questo, non che a casa devi tornare.
Si lenisce un po' il dolore, insomma.
E permette, come dire, noi da un punto di vista da psicologi, diciamo, lenisce un po' il dolore, ma questo permette anche di non sentirsi così il peso, di permettere a queste nuove capacità, che comunque magari le nuove generazioni hanno, di potersi esprimere. Quindi quella che diceva Cristina, come dire, le nuove competenze di saper abbracciare l'instabilità, una flessibilità nei pensieri e comprendere magari tendenze nuove, sono abilità che ci aiuteranno le nuove generazioni, le generazioni funamboliche, perché ci sanno già stare. Quindi ci sono, vanno sfruttate. Poi è vero, il dato di realtà è quello: a 40 anni, 35, devo tornare a casa piuttosto che mi devono dare una mano ancora i miei genitori. È così, è inutile, cioè la situazione adesso è questa.
Sì, però secondo me in alcuni casi è talmente forte la rabbia che l'accettazione della cosa rischia veramente di farti saltare i tuoi sistemi, sostanzialmente. Cioè, appunto, poi il rischio, e da questo punto di vista probabilmente ci sarà più lavoro per gli psicologi, ma relativamente, nel senso che se uno non...
No, hai tolto le parole di bocca. Cioè, nel senso,
il problema è che poi però ti trovi dei nuovi malati, tra virgolette.
Il progetto nostro nasce anche da questa crisi economica, nel senso, quello che noi abbiamo creato, l'ambulatorio...
Però voi chi vi paga, voglio dire?
Allora, il discorso è questo, infatti. Quello che noi, il nostro progetto, l'ambulatorio sociale di psicoterapia, è perché, nel senso, noi... pensiamo che dovrebbe essere la psicologia un servizio dato dal pubblico, noi dovremmo essere assunti dal pubblico, quindi uno paga quel ticket in base a quello che ha il suo reddito,
si fa la sua seduta,
perfetto, non è possibile con i tagli che ci sono, quindi noi ci dobbiamo inventare un qualche cosa anche a livello economico per andare incontro alla persona, perché il pubblico non può aiutare queste persone, che sono sempre di più, si sta sdoganando anche quella che è la psicologia, quindi non si va per forza in seduta solo se sei matto, ok? Una volta c'era ancora, si sta un po' sdoganando, dopodiché ti trovi anche di fronte a dei problemi economici, perché se devo pagare 80-100 euro diventa complesso potersi permettere questa cosa. Allora, anche il nostro progetto che stiamo portando avanti nasce da questo, perché comunque è vero, il disagio poi sociale si manifesta poi anche a livello esistenziale, quindi io mi sento che non vado bene.
E poi è un doppio depauperamento, perché oltre a depauperare le casse delle persone singole, depauperi le possibilità che... la parte, diciamo, attiva, no? Nascente del paese, cioè quella fra i 30 e i 45-50 anni, diciamo, facciamola allargata 30-50,
sì, sì, sì,
che dovrebbe essere il motore del paese, in realtà non è il motore, ma è una non è la locomotiva, ma è un vagone trainato da locomotive che sono i soldi di chi li ha fatti precedentemente, sì, e le sicurezze di chi li ha fatti, di chi ha fatto, insomma, precedentemente qualcosa di più di te, sostanzialmente.
Pienamente d'accordo su questo. Adesso io ho l'idea che siamo un po'...
Sì, dici tu quanto... arriviamo a una conclusione.
Sì, la conclusione, ecco, arriviamo alla conclusione. Abbiamo...
Cioè, allora, mi sembra di capire che si debba passare da un'accettazione della roba, purtroppo.
Cioè,
E la rabbia dovrebbe in qualche modo essere la spinta motivazionale che ti porta ad un cambiamento di visione.
E poi che si può anche diventare un impegno sociale a cambiare poi anche la società, per quello che è possibile, in maniera...
Ma il cambiamento di visione è anche magari il cambiamento di, che ne so, ho fatto biologia, non posso fare il biologo,
sì,
e vado a, mi invento un'altra
sì,
roba.
Sì, assolutamente.
Niente di
sì.
male, anzi.
Assolutamente sì.
Ma pazienza,
quella è
andata così, insomma.
È l'eredità dei nostri genitori, che hanno desiderato per noi un certo percorso lineare, che così in questo momento non può essere, non può essere. E quindi... cosa possiamo fare noi? Passiamo dalla rabbia per ciò che non riusciamo ad ottenere, ma questa rabbia deve essere in qualche modo usata.
Cristina, la sticella è bella alta, perché chiedi un reinventarsi ad un punto in cui non è che io domani mattina mi scopro che cacchio ne so, falegname.
Non possiamo far diversamente, cioè adesso la realtà è questa, quindi si passa dall'accettazione. Dopodiché, appunto, il biologo, poi voglio dire, io la vedo anche così. Anche con alcuni pazienti, come dire, piccolo caso clinico, velocemente, una ragazza anoressica con genitori docenti universitari, io continuavo a dirle, ma ascolta un po', non riesce a uscire di casa, non riesce a fare niente, è così importante, adesso semplifico, ok?
Sì, certo.
È così importante che tu ti laurei, oppure è meglio che tu fai la panettiera e sei felice? Ok, quindi nel senso, come dire, il biologo magari non farà il biologo, però ha un lavoro, ha una vita dignitosa, eccetera, cioè è inutile che continui a inseguire un sogno che tanto è inarrivabile. Uh-huh. Partiamo da quello che adesso c'è, da quello che si può fare.
Qualche settimana fa ho visto una delle tante repliche delle puntate di PIF, del testimone, che mi sembra una delle cose migliori che la televisione abbia prodotto negli ultimi anni, ed era andato insomma in Islanda da due italiani che non trovavano in Italia nulla, e questi si sono costruiti nella loro vita in Islanda. Cioè, però pensa dove siamo, che te ne devi andare nel paese dei geyser a costruirti una nuova vita. Ci fanno una domanda, ci dicono: e se non c'è visione? Bella domanda.
Bella domanda.
Vabbè, vuol dire che è un momento particolarmente di pessimismo, insomma.
Ma sì, nel senso che i momenti di crisi ci sono per tutti e possono assolutamente essere, come dire, normali. Quello che diventa in qualche modo un pochino più patologico è se questa visione che non c'è permane per tutta la tua vita. Allora questo diventa proprio una difficoltà che magari forse è meglio affrontare con qualcuno un pochino più
sì, non ascoltando la radio, così
però quello che appunto possiamo dire è che per rispondere anche alla domanda che facevi prima, questa carenza di norme, questa carenza di prospettive, in realtà si concretizza poi con una rivalutazione di tantissimi argomenti, tipo il commercio equisolidale, il pacifismo, tutta una serie di, come dire, ambiti nel quale poi la persona può trovare soddisfazioni, ed è questo che in qualche modo ritorna un po' e fa uscire una parte di noi stessi nella quale possiamo investire molte più energie. Questo, ad esempio, è una delle possibilità che al giorno d'oggi la società ci offre.
Va bene.
Per chiudere sulla visione, nel senso che per fortuna comunque delle visioni alternative ci sono, quindi ok, se non è un discorso più, come diceva Cristina, magari di patologia, quindi un po' più personale, però delle visioni alternative ci sono, il problema è poi concretizzarle. Siamo in chiusura, quindi volevamo semplicemente, per chiudere, ecco, abbiamo la frase finale che poi dirà Cristina.
Sì.
Prima io volevo fare una sintesi, nel senso, quello che ci siamo detti vogliono sempre essere degli spunti di riflessioni, come dire, in questo caso un po' una chiave di lettura per orientarci su quelle che sono, ad esempio, le forme di protesta, gli scontri generazionali, come dire, che vengono, anche che probabilmente con queste forme di protesta e di disagio si manifestano in modo più o meno violento, insomma, ok, probabilmente quello che sta sotto è il futuro per un ignoto che non si conosce, che non si sa come affrontare, quindi diventa difficile, potersi, quasi angosciante.
Prima della vostra frase di sì, quando ci diamo appuntamento eccetera, mi fa ridere questo commento che dice che magari uno non ha neanche tanta voglia di aprire l'ennesimo negozio di borse di lana cotta in San Salvario.
meno male.
No, e però è il fatto, credo, legato alla visione, no? Cioè, che dici, ma porca miseria, ma io ho fatto quello che dovevo fare, mi sono proposto alla società, se mi rigetta così nonostante i passi fatti, porca miseria, non è che puoi pretendere da me che io abbia anche voglia di fare, appunto in questo caso, la battuta del negozio di lana cotta.
Infatti ci sta, non è che tutti dobbiamo poi essere in grado di alimentarci, sa anche che uno a un certo punto si rompe le scatole, cioè è legittimo, poi come dire, l'importante è che quella, rilassarsi un attimo, essere un attimo, poi
sia una fase
certo, ma prima o poi passa, perché devi necessariamente ripartire, ed è il senso di sopravvivenza che ti fa ripartire.
Esatto,
no? Credo.
Esatto. Allora, quindi ci facciamo gli auguri, noi non riusciamo a venire il 24 per varie esigenze,
il 24 insomma, è la vigilia.
Esatto, allora quindi facciamo come Psicocaos gli auguri di buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutti gli ascoltatori.
Certo.
E ci vedremo appunto poi il 14 di nuovo con Cristina. Elena manda i suoi saluti, che oggi non è potuta venire, non verrà neanche 7. La prossima puntata, allora, ricordando che i riferimenti ci sono sulla radio, abbiamo la pagina Facebook,
certo,
Psicocaos e tutto quanto, ricordiamo, la prossima puntata appunto del 7 sarà sullo stress post panettone. Ne ragioneremo.
Va bene,
su questo.
Va bene.
Auguri a tutti. Frase finale di Cristina.
Allora, okay, chiuderei con una frase di George Eliot, che dice che se la giovinezza è la stagione della speranza, lo è spesso solo nel senso che i più anziani sono pieni di speranza per noi.
Grazie su questa riflessione, anch'io faccio gli auguri a Cristina, a Simone, ovviamente anche agli altri, a Elena, eccetera, eccetera, e ci ritroviamo l'anno prossimo. Buon Natale a tutti.